State ascoltando SBS Italian.
Io sono Dario Castaldo e questo è un podcast in italiano di Radio SBS nel quale parliamo del vertice tra i presidenti di Stati Uniti e Ucraina, Donald Trump e Volodymyr Zelensky, alla presenza di rappresentanti dell'Unione Europea, e per farlo ci colleghiamo con il giornalista, esperto di questioni statunitensi ed ex direttore dell'agenzia ANSA, Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero e ben ritrovato.
Buongiorno a te Dario e buongiorno a chi ci segue.
Giampiero, cominciamo però facendo un passo indietro dalle risultanze del vertice di Anchorage, perché esattamente 7 mesi fa, al termine dell'incontro di Riyadh tra le delegazioni di Washington e Mosca, all'epoca assenti i leader dei due paesi e lo stesso Zelensky, parlammo dell'ombra di una Pax Trumpiana, ovvero di un accordo dettato dagli Stati Uniti ma non necessariamente favorevole a Kiev. Anzi, da allora è passata tanta acqua sotto i ponti. Il 28 febbraio, tutti lo ricorderanno, Trump con l'appoggio di G.D. Vance ha sostanzialmente teso una specie di agguato e maltrattato verbalmente Zelensky alla Casa Bianca in Mondovisione. Poi ad aprile i funerali di Papa Francesco avevano rappresentato l'occasione per un faccia a faccia che almeno sul piano simbolico fu più alla pari, e quello, complice anche qualche critica di Trump a Putin in tempi più recenti, aveva fatto sperare che Washington tornasse a sostenere le istanze di Kiev. Invece in Alaska è emerso nuovamente un Trump per qualcuno supino, per altri connivente, per tutti sicuramente sodale di Putin, al quale ha annunciato anche la rimozione o la mancata imposizione di nuove sanzioni. Ti chiedo per cominciare se questa è la nostra prospettiva, la nostra tra virgolette propaganda che ci fa vedere un Trump così in linea con la posizione di Putin, oppure a tuo avviso l'Alaska ha fotografato una bromance vera e profonda tra i leader di Russia e Stati Uniti?
Allora, vero e profondo sono due aggettivi che non avvicinerei con facilità o a cuor leggero a Trump. È vero che Trump tende a essere fortemente influenzato dall'ultima persona con cui parla, e si direbbe che sulla vicenda ucraina, dopo che il mercoledì 13 era apparso fortemente influenzato dagli ultimi suoi interlocutori, cioè dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dai leader europei che gli avevano chiesto di confermare il sostegno all'Ucraina, la ricerca di una pace giusta che non premi quindi l'invasore, l'aggressore, e la definizione di condizioni di sicurezza per l'Ucraina, partendo da una cessate il fuoco che desse respiro all'Ucraina e desse spazio per i negoziati. Nell'incontro con Putin, Trump è arrivato alla posizione opposta. Sull'aereo che lo portava ad Anchorage, in un'intervista alla Fox, aveva detto che non avrebbe considerato positivo l'esito del vertice se non ci fosse stato un accordo di tregua, un annuncio di cessate il fuoco. Dopo il vertice ha spiegato che la via più giusta per la ricerca della pace in Ucraina non passa attraverso un cessate il fuoco o attraverso una tregua, ma va direttamente a un accordo globale. Cioè ha spiegato quello che, dandolo per acquisito, dandolo per accettato, quella che in realtà era la posizione di Putin fin dall'inizio della riunione. Che il rapporto con Putin, non dico la soggezione nei confronti di Putin, ma una certa fascinazione per il personaggio possa esserci in Trump, e lo conferma anche il fatto che non c'entra niente con l'Ucraina, ma indiscrezioni degli ultimi giorni, delle ultime ore sulla stampa americana, con Putin avrebbe persino discusso Trump della democraticità dei sistemi elettorali e del suo punto di vista sulle modifiche da apportare al sistema elettorale negli Stati Uniti. Ora Putin ha una grandissima esperienza di diplomazia internazionale, perché sono 25 anni che fa il presidente o il vicepresidente della Russia, ma considerarlo un esperto di elezioni democratiche potrebbe sembrare forzato. Ma Trump anche lo ha consultato anche su questo, su questo argomento. Quindi sì, c'è senz'altro una inclinazione di Trump nei confronti di Putin, che tra l'altro all'avvicinarsi del vertice Putin, il presidente russo, aveva adottato la tattica ormai diffusa praticamente universalmente nei confronti di Trump, era riempirlo di complimenti prima del vertice e anche subito dopo il vertice nella conferenza stampa, il che massaggia l'ego del magnate presidente e in genere rende più facile i rapporti, cosa a cui abbiamo anche assistito poco fa da parte degli europei e dello stesso Zelensky nei confronti di Trump.
All'indomani del vertice in Alaska, quindi Giampiero, ci troviamo in una situazione nella quale almeno a parole tutti dicono di volersi impegnare per la pace, eppure da una parte la Russia vuole che la comunità internazionale certifichi lo status quo emerso sul campo, quindi il riconoscimento della Crimea e dei territori del Donbass conquistati, dall'altra l'Ucraina non vuole cedere la sovranità su questi territori contesi, diciamo. In mezzo ci sono i due arbitri: uno, l'Unione Europea, schierato sin dall'inizio e apertamente dalla parte di Kiev, del rispetto del diritto internazionale e appunto del principio di non aggressione; l'altro, non altrettanto dichiaratamente, ma ormai evidentemente, pende dalla parte di Mosca e sostanzialmente, in nome della realpolitik e del principio del più forte, vuole fischiare la fine dell'ostilità, sì, ma decretando di fatto la vittoria di Mosca. Nonostante questa situazione, dato questo stato di cose e lo squilibrio delle forze in campo, è più facile che dalla Casa Bianca esca una soluzione che penda dalla parte del Cremlino, o secondo te c'è ancora margine affinché l'Ucraina, accompagnata dall'Unione Europea, riesca a far valere le proprie ragioni?
Allora, io non vedo molto margine, ma spero di sbagliarmi. Dopo il vertice di Anchorage, nelle ultime 72 ore c'è stata una ritta di consultazioni. Trump ha telefonato a Zelensky e ai leader europei. I leader europei si sono consultati una prima volta, hanno espresso una posizione comune di sostegno agli sforzi per la ricerca della pace americani, ma anche di warning sulla pace giusta e integrità territoriale dell'Ucraina e garanzie di sicurezza per l'Ucraina nel futuro. C'è stata una riunione dei volenterosi, presente Zelensky, domenica, e nella giornata di lunedì c'è stata una successione di incontri a Washington, gli europei e Zelensky, per collimare una volta di più le posizioni, Zelensky con Trump, Trump con Zelensky e gli europei. La cosa positiva è che evidentemente per un comune concordare l'incontro con Zelensky non si è trasformato nella rissa verbale del 28 febbraio che tu hai ricordato. L'incontro con gli europei è stato, almeno negli antefatti, uno scambio di reciproci complimenti, probabilmente poco sinceri dall'una parte e dall'altra, però espressi facendo reciprocamente piacere. Però, nonostante questo evidente desiderio di dare un'immagine di coesione nella ricerca della pace, gli europei a Trump, in modo esplicito, il cancelliere Merz, il presidente Macron, il premier Starmer, hanno detto: ci vuole un cessate il fuoco, ci vuole una tregua per il negoziato. E Trump a ciascuno ha ripetuto: non ci vuole la tregua, non ci vuole il negoziato, facciamo direttamente l'accordo di pace. A questo punto gli europei hanno ringraziato Trump per le garanzie di sicurezza di cui si parla per l'Ucraina. Trump ha fatto riferimento, riconoscendone la paternità italiana, era presente all'incontro anche la premier italiana Giorgia Meloni, la possibilità di studiare per l'Ucraina, senza farla entrare nella NATO, una tipo clausola articolo 5 del Trattato dell'Atlantico del Nord, quella che mobilita la solidarietà di tutti i paesi se un paese è attaccato. Però l'impressione è che Zelensky e gli europei parlino di garanzie di sicurezza per l'Ucraina nella sua integrità territoriale, e Trump già parli delle garanzie di sicurezza per quel che resterà dell'Ucraina dopo che una fetta da arrivare al tavolo delle trattative tra Zelensky e Putin sarà stata assorbita dalla Russia, la fetta già militarmente occupata e forse anche qualcosa in più. Questo punto, che è un punto di contrasto, come o potrebbero diventare un punto di contrasto le garanzie di sicurezza una volta che si capisca di che cosa si parla e che cosa Mosca è disposta ad accettare, mi pare che siano rimasti in sordina nelle consultazioni di Washington proprio perché l'accento era sul non disturbare il manovratore, essendo il manovratore Trump ed essendo la prospettiva quella di un prossimo vertice a tre tra Trump, il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Quanto poi al fatto che questa partita, come tu hai detto, abbia due arbitri come una partita di pallacanestro, Trump e l'Europa, forse si potrebbe auspicare che sia così, ma ho l'impressione che Trump pensi di arbitrarla da solo e di lasciare il secondo arbitro nello spogliatoio, forse perché si è storto una caviglia poco prima di dover scendere in campo.
Ricordiamo che siamo in collegamento con Giampiero Gramaglia, giornalista, ex direttore dell'agenzia ANSA ed esperto di politica statunitense. Giampiero, oltre che per ragioni professionali, anche per ragioni anagrafiche, sei stato testimone di quasi mezzo secolo di guerra fredda, dalla crisi dei missili di Cuba, che avrebbe potuto portare ad un nuovo conflitto su scala planetaria, al Vietnam, passando per il grande gioco postcoloniale della conquista delle sfere di influenza e dell'appoggio di questo o di quello Stato. Tu sei quindi di fatto nato e cresciuto in un mondo di blocchi contrapposti nei quali l'Europa costituiva una sorta di estensione geopolitica degli Stati Uniti. Ecco, avresti mai pensato che Washington si sarebbe potuta avvicinare così tanto a Mosca, allontanandosi così tanto dal vecchio continente? Avresti mai immaginato di vedere quasi un asse tra la Casa Bianca e il Cremlino, opposta al blocco delle democrazie occidentali? E secondo te questo è, tra virgolette, un incidente della storia, figlio della presidenza Trump, oppure credi che le due sponde dell'Atlantico siano effettivamente destinate ad allontanarsi sempre più?
No, non me lo sarei mai aspettato, Dario, ma del resto abbiamo visto un sacco di cose che noi della nostra generazione non ci saremmo mai aspettati. Che la presidenza Trump sia un incidente della storia ne ero convinto al momento in cui Trump è stato rieletto, perché qui siamo in presenza di un incidente ripetuto della storia, il che vuol dire che l'atteggiamento dell'elettorato americano, come l'atteggiamento degli elettorati un po' ovunque nel mondo delle nostre vecchie democrazie, democrazie mature, tende a dare meno attenzione, almeno in questa fase, ai valori e più attenzione ad altri elementi che possono essere lo charme personale, ammesso che Trump ne abbia, il successo nella vita, negli affari o anche con l'altro sesso, quello che vogliamo, insomma, ma non mi pare che ci sia un riconoscimento o un concentrare l'attenzione sull'interpretazione dei valori che hanno fatto la storia dell'Occidente, almeno nel secondo dopoguerra. Mi ero molto stupito nel vedere un leader russo avvicinarsi alle posizioni del suo interlocutore o comunque introdurre alcuni elementi caratteristici delle società occidentali nella sua società, e questo era il momento russo di Gorbaciov e della perestroika, che di fatto significò però la vittoria nella guerra fredda dell'Occidente di Reagan, degli USA di Reagan, e il disfacimento del blocco comunista e anche il crollo del mondo comunista e della stessa Unione Sovietica, ridivenuta Russia e altri 14 paesi. Poi c'è stata una fase in cui la Russia non era al livello della grande potenza che era stata, e negli anni 90 forse neanche a livello di una potenza, con condizioni economiche e una situazione di povertà disastrosa nel paese, gli anni di Yeltsin. Dopodiché arriva Putin, arriva la guerra al terrorismo, un presidente degli Stati Uniti che è George W. Bush crede che Putin sia un alleato nella guerra al terrorismo, che la guerra al terrorismo metta sullo stesso piano, accomuni USA e Russia. In realtà Putin voleva fare la guerra in Cecenia senza troppi fastidi da parte dell'Occidente, ci è riuscito due volte. Trump voleva fare le sue guerre in Afghanistan e in Iraq senza troppi fastidi da parte di Mosca e ci è riuscito. Entrambi hanno fatto disastri in questi loro percorsi, ma questo non ha importanza. C'è stata quindi una breve fascinazione, complice anche l'Italia di Berlusconi, per Putin, finita con la guerra in Georgia e finita con la crisi del 2014 in Ucraina. Da quel momento mi pareva che le distanze tra USA e Russia fossero tornate nette, ma Trump aveva già rotto questa impressione nel suo quadriennio, anche se in tutti gli incontri con Putin ne è sempre uscito menato per il naso da Putin, ma lui aveva continuamente l'affermazione che aveva un buon rapporto con Putin, sì, nel senso che poi faceva quello che gli chiedeva Putin, e mi pare che questo si sia finora mantenuto anche in questa fase di soluzione della guerra e di ricerca della pace per l'Ucraina. A queste considerazioni si somma poi l'ossessione, almeno quella che sembra essere divenuta un'ossessione per Trump, della ricerca della vittoria del premio Nobel per la pace, anche incontrando i leader europei alla Casa Bianca lunedì sera. Trump ha ridetto due volte che lui ha fatto la pace in 6 conflitti internazionali. Ora, sinceramente, io non sarei in grado di citarne nessuno in cui lui ha fatto la pace in questi 8 mesi di presidenza. Probabilmente mi mancano informazioni, ma ho la sensazione che anche tutti i leader presenti intorno al tavolo non riuscissero a mettere insieme questi 6 conflitti. Tra l'altro ha detto che questo, quello dell'Ucraina, è l'unico conflitto che resta da risolvere. E il Medio Oriente, se lo siamo dimenticati, forse si è dimenticato Trump, che lo pensa, ha risolto tanto carta bianca a Netanyahu. Insomma, le contraddizioni di Trump ci sono tutte, molte meno contraddizioni mi sembra avere nei suoi comportamenti assolutamente inaccettabili Putin, che però almeno è conseguenziale con se stesso.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.